all'intervento di Dario Antisseri contro l'ignoranza attiva, pubblicato sul Corriere della Sera in data 9 marzo 2014. Qui Antisseri un po' si contraddice, perché dice che va insegnata la filosofia perché le generazioni nuove diventino tolleranti contro i totalitarismi, e tra il novero dei totalitarismi, da quello che si capisce leggendo, egli inserisce anche Platone secondo la lettura di Popper. Antisseri è appunto la persona che ha introdotto, l'accademico, il filosofo che ha introdotto Popper in Italia. E sappiamo cosa pensa appunto Popper di Platone. In realtà Platone non è come Hitler. Platone non aveva intenzione un totalitarismo. Cioè, cosa dice Platone? È quello che io nel sito ho chiamato problema di Maslow. E alcune persone si realizzano facendo il male alle altre persone. Platone non ha intenzione di togliere la libertà agli uomini. Direbbe, guardando la realtà di oggi, che è preferibile un po' meno libertà di scelta piuttosto che appunto è preferibile togliere la libertà per dare pane ai poveri al di là delle leggi del capitalismo. Invece, nella prospettiva di Antisseri e direi anche di Ostellino, di Piero Ostellino, diciamo che è preferibile la libertà degli uomini, il libero mercato, la libertà di iniziativa e di intrapresa economica, e per rispettare tutta questa libertà, se capita, ci saranno i poveri. Ecco, Platone dice non devono esserci i poveri, quindi togliamo, se è il caso, libertà a queste persone. E invece queste persone, Antisseri e Ostellino, pur non volendo che i poveri siano poveri, dice se è proprio necessario è meglio la libertà piuttosto che dare il pane a queste persone. Ecco quindi che Platone non ha intenzione di realizzare un totalitarismo, dice solo cerchiamo di aiutare i poveri. Detto questo, io ripeto un concetto che ho già esposto molte volte, e cioè che un tempo ero quello che pensava di introdurre la filosofia in tutti gli istituti scolastici. Poi ho capito che questo non è opportuno sempre farlo, perché tu con la filosofia apri gli occhi alle persone, a uno che diventa avvocato, che frequenta il liceo, dice al ragazzo tu frequenti il liceo. Se tu apri gli occhi alle persone e uno che dice faccio lavoro al tornio e mi confronto con quello che fa l'avvocato o che studia al liceo, aprendo gli occhi alle persone, ecco cosa succede, no? E in realtà bisogna capire che la verità ha un prezzo, e il prezzo della verità è capire la propria condizione e capire che la condizione non è mai misera, ma bisogna capirlo, e occorre uno studio approfondito e una conoscenza approfondita dell'uomo. La filosofia non può mai, e la verità non può mai, volere il male delle persone. Se un'idea vuole il male della persona, significa che quell'idea è falsa, e la filosofia è la verità. Detto questo, non è opportuno, ora rifletto, introdurre sempre e ovunque la filosofia negli studi, a meno che non sia una certa filosofia, quella appunto di Platone. Perché? Perché tu, introducendo la filosofia nelle scuole, non introduci solo il teismo, introduci anche l'ateismo, non introduci solo la verità, introduci anche il nichilismo, introduci pensatori i cui pensieri sono storti e ti fanno deviare dalla verità. Chi? Non Adam Smith, non Marx, non Platone e il suo totalitarismo, certamente, non Nietzsche, perché Nietzsche è una figura positiva di filosofo, vuole il superuomo. Anche Schopenhauer, con il suo rifiuto della vita, con il suo rifiuto della volontà di vivere, non conduce al suicidio. Nessun filosofo della storia, questa è una tesi che meriterebbe un'esposizione apposita, nessun filosofo che è entrato nella storia del pensiero ha negato la verità o ha fatto il male alle persone. Carnap nega la metafisica ed afferma il neopositivismo, ma in realtà, se è così, spero di ricordarmi, in realtà anche Carnap con la sua tendere alla verità, positivismo e neopositivismo, è un filosofo positivo. Poi c'è chi nega la verità, il nichilismo, la negazione della verità, anche se Severino in un certo senso nega la verità, ma sono tutte persone che costituiscono buoni punti di riferimento. Detto questo, quindi la filosofia introdotta alla a scuola è perché ti aiuta a ragionare, aiutandoti a ragionare ti fa capire che manca la verità e questo può mandare in crisi il giovane. Dice Antisseri, qui leggo, no? Mi è caduto l'occhio sopra questo passo: non si uccide né si è disposti a farsi uccidere per le leggi di Ohm o di Faraday, cioè si uccide per i fanatismi, per i fondamentalismi delle idee, e la filosofia aiuta a combattere questi fondamentalismi. In realtà chi all'interno del ministero vuole eliminare la filosofia è perché o la filosofia ti conduce al suicidio, cioè al nichilismo, alla negazione della verità o alla scoperta che non c'è la verità, non che non è possibile pensare alla verità, ma che attualmente nella storia della filosofia non è presente un sistema di verità, oppure questi burocrati del MIUR, questi pensatori che sono anche psichiatri e psicologi, dicono togliamo la filosofia dalle scuole perché appunto la filosofia ti conduce al totalitarismo, al fanatismo, al fascismo, al neofascismo, al razzismo, ecco, no? O addirittura al creazionismo contro l'evoluzionismo, che l'evoluzionismo è una concezione scientifica, l'evoluzionismo, che si impara. Poi, ecco, qui concludo l'intervento, parlerò ancora per qualche minuto, e pensando a due concetti, due o tre concetti. Io, come insegnante di sostegno, ho visto alcuni testi di filosofia, alcuni testi adottati nell'Ipsia, istituti professionali che non sono licei, non sono istituti tecnici, e sono testi di scienze e di fisica e di storia. Sia nei testi di storia, di fisica e di scienze, tutti questi testi c'è un'analisi dell'incominciamento del mondo a partire dal Big Bang, e in questi testi ci sono idee che in realtà sono ideologie, sono fantasie potenzialmente degli scienziati, date agli studenti come verità. Ad esempio l'idea che l'uomo, secondo l'evoluzione, dovrebbe avere un'altra forma rispetto a quella che ha: piedi lunghi mezzo metro, altezza 1,50 per essere più stabile, cioè delle assolute cretinerie vengono insegnate negli istituti scolastici, come quel libro che faceva il confronto tra l'uomo così com'è, la donna, la forma perfetta della donna, le top model, e come l'uomo dovrebbe essere se l'evoluzione fosse intelligente, un tappo, un nano. E quindi dicono appunto l'evoluzione casuale, perché se fosse intelligente l'uomo non dovrebbe essere bello come una donna, ma dovrebbe essere un mostro. Questo viene dato, viene propinato agli studenti d'Italia, altro che filosofia, una scienza che è una cavolata immensa, un'enorme sciocchezza data, spacciata per scienza. Quindi la teoria dell'evoluzione, e c'è chi critica la teoria dell'evoluzione, viene data agli studenti come se fosse la verità. Quando io parlo di critica della teoria dell'evoluzione non intendo rifarmi a un acritico creazionismo, c'è chi addirittura pensa che il mondo sia durato 6.000 anni perché così dice la Bibbia, un'enorme sciocchezza. Intendo quella concezione che ho già esposto nel sito di una perfetta sintesi tra creazionismo e evoluzionismo, peraltro all'interno delle ipotesi epistemiche, enormemente evoluta, enormemente all'avanguardia, con un Eden che non è in Mesopotamia, ma in una regione del cosmo da cui Adamo, cosmo Adamo, è spazio-temporalmente caduto, e quindi tutte le conseguenze che ne derivano. Cioè, le mie concezioni stanno nel sito, nessuno le conosce e nessuno ne parla. Il MIUR era disposto, mi hanno comunicato, a trasmettere l'informazione del sito, la notizia del sito a tutte le scuole d'Italia, ma si è ritenuto di non farlo, di non poterlo fare. Fino a questo punto hanno apprezzato appunto il mio sito, erano pronti a dare l'informazione a tutte le scuole d'Italia. Altra osservazione: qui si vuole togliere la filosofia dalle scuole per queste ragioni, ma anche per impedire un atteggiamento critico nei confronti del potere, della politica. Che cos'è questo potere, tra virgolette? Il potere, tra virgolette, non è un qualche movimento oscuro, complottismo, planetario, è semplicemente un piccolo 1% o ancora più piccolo dell'1%, io direi ancora più piccolo dell'1% di persone circondate da una massa del 99,99% delle persone E quindi queste persone cercano di vivere in modo prospero, e vivere in modo prospero non significa io padre sto bene, tuo figlio starai male, no, anche il figlio dovrà star bene, il figlio del figlio, il figlio del figlio del figlio, cioè una stabilità per le proprie generazioni future totale, perché solo così io posso propagarmi una prospettiva, ad esempio, atea. E allora devo stabilizzare la mia condizione, e allora devo controllare le masse, e allora devo togliere dalle masse la filosofia che smaschera il mio potere. Potere non di un complottista, di uno che vuole vivere nel benessere. Anche se sono multimiliardario, le condizioni sono queste, il controllo di tutto. Altrimenti non posso vivere nel benessere. E poi il paradigma del potere è che dalla mia stabilità, dalla stabilità del mio potere, deriva la stabilità del mondo, la sicurezza del mondo. E allora ecco che io devo rendere stabile la mia condizione, e per farlo sono disposto a fare le guerre artificiose, il terrorismo, gli attentati, eccetera. E la filosofia cosa fa? Fa sì che la massa ragioni, e io devo impedire alla massa di ragionare, altrimenti smaschera i miei trucchetti, e quindi io devo togliere la filosofia dalle scuole. C'è già riuscito. Non c'è la filosofia nel mondo, come ho imparato leggendo il Corriere della Sera, perché sono ignorante. La filosofia è già tolta dal mondo, c'è soltanto nelle facoltà italiane, facoltà di lettere e filosofia, e nelle scuole italiane, licei classici e scientifici. Nel resto dell'Europa, nel resto del mondo, c'è qualche insegnamento di filosofia, ma non come in Italia. E quindi, appunto, la filosofia come denuncia del potere, critica del potere, non si vuole che questo avvenga. Poi Dante Alighieri qui, che quindi nel saggio un po' si contraddice, però la sua è una difesa della filosofia, dice contro l'ignoranza attiva. L'ignoranza attiva, cioè quell'insieme di burocrati che si attivano ogni giorno per togliere la filosofia dalle scuole. E allora io, che sono un ignorante, posso dire che ho letto, no? Da qualche parte anche Giovanni Reale ne aveva parlato, di questa influenza della sinistra e del comunismo nelle università, che quindi ha avuto un influsso positivo, perché se forse ha arginato il pensiero cattolico, diciamo, ricordiamoci che per prudenza il pensiero cattolico deve stare sottomesso al potere. Il comunismo, il socialismo, la sinistra invece ha cercato di combattere finché poteva il potere costituito, e quindi ha consentito, forse è stata essa, la filosofia, a dare spazio alla filosofia nelle università, come marxismo, e negli licei classici e scientifici. Questo residuo della filosofia negli istituti scolastici è un merito dell'Italia, del MIUR, che ancora non l'ha tolta e non ha il coraggio di toglierla. E anche per ragioni sindacali non può togliere lavoro a tanti laureati in filosofia che insegnano filosofia. Ecco quindi che la filosofia smaschera il potere, dà un orientamento di vita, però è pericolosa perché, aprendo gli occhi sulla realtà, ti fa capire che la verità finora non è apparsa. Sei senza verità, sei senza schemi, senza orientamento, e ti può anche far pensare erroneamente quella idea che manda in crisi i giovani, e cioè che non si possa fare nulla per cambiare la realtà. E perché questa idea io la chiamo falsa? Perché io forse ho trovato il modo di poter cambiare le cose. Un modo che non posso esporre nel sito, anche se in alcuni passi ho già fatto vedere di che cosa si tratta, e alcune persone che leggono questi passi capiscono che cosa forse io ho forse ho intuito.